Buonasera, benvenuti, un benvenuto in particolare al nostro ospite Stefano Bartezzaghi, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Come abbiamo già detto le volte scorse, questi nostri incontri sono finalizzati e vogliono essere occasione per redigere mappe virtuali di libri e scrittori che aiutino cioè a illuminare libri importanti, ma anche per letture approfondite di libri che di autori che già conosciamo. L'uso di questa terminologia che attinge la geografia in realtà rinvia a un'idea di letteratura, di scrittura e di lettura come viaggio. Una lettura non certo, un'idea non certo originale che percorre tutta la storia della letteratura. Pensiamo all'Odissea, ma pensiamo anche alla Divina Commedia, che parla di un viaggio per il raggiungimento della verità. Un viaggio, fra l'altro, faticoso, che richiede esercizio, che richiede fatica. Il lettore quindi al quale noi ci rivolgiamo, un lettore viato, un lettore che come un viaggiatore intende la lettura come un'esplorazione, come una ricerca anche creativa. E la prima volta che abbiamo il primo incontro, Emanuele Trevi ci ha parlato della seduzione, dei pericoli offerti dal romanzo, i pericoli che il lettore passivo, il lettore che si fa prendere per mano può incontrare. Pericoli che fra l'altro nella contemporaneità hanno visto il passaggio, si è detto, dall'immedesimazione nei personaggi della letteratura all'immedesimazione addirittura con gli autori, gli scrittori stessi. Poi ci siamo incontrati e abbiamo sperimentato la forza catartica della lettura ad alta voce, della lettura poetica. Oggi il lettore diventa protagonista, un protagonista attivo e protagonista è la parola. Stefano Bartezzaghi, grande esperto del gioco intellettuale, ci parlerà infatti di un lettore che è un lector in fabula. Non a caso Stefano Bartezzaghi è stato allievo di Umberto Eco, al quale si deve appunto la pubblicazione di questo libro uscito nel 79, che è stato appunto il testo capostipite della semiotica dalla parte del lettore. Di questo tema, fra l'altro, abbiamo parlato lo scorso anno con un'altra leva di Umberto Eco, Maria Pia Pozzato. Il linguaggio usato nel dialogo fra scrittore e lettore, di cui ci parlerà Bartezzaghi, è quello del gioco, ma non solo, non semplicemente come connotazione ludica della creazione artistica, di cui la letteratura è assai ricca. Cioè, numerosissimi sono gli esempi di giochi letterari, dalla citazione inventata, basti pensare a Rabelais, a Borges, le città inventate, quelle di Calvino, l'operazione dell'Olipo di Perec e di Quinault. Ma ovviamente, come dice il titolo di questa conferenza, farà da sottofondo a questa conversazione l'ultima pubblicazione di Stefano Bartezzaghi, scrittore e giocatore, uscite quest'anno dalla casa editrice Naus, nella quale non si sofferma semplicemente Bartezzaghi su quelli che sono, diciamo, gli strumenti del suo mestiere, gli anagrammi, gli ippogrammi, gli enigmi. In realtà propone un incontro con scrittori assai diversi l'uno dall'altro, ma che hanno e sono uniti da un elemento, hanno in comune lo stesso interesse nei confronti della parola, ma l'interesse alla individuazione di un lettore interessato a partecipare con lui al gioco della lettura, quindi a collaborare con la sua intelligenza al progetto narrativo. Benissimo. Dunque, narrazioni per pensare, potremmo dire. In questo libro, visto i temi che stiamo trattando in queste nostre conversazioni, in questa nostra rassegna, mi fa piacere, credo che sia importante segnalare quello che, non a caso, credo, è il primo capitolo del libro dedicato a Primo Levi. Dico non a caso proprio perché Stefano Bartezzaghi, in questa lettura di Primo Levi, ovviamente, naturalmente mette, coglie, pone l'attenzione sulla centralità che ha la parola, il linguaggio per Primo Levi, che peraltro era un abilissimo giocatore con le parole. Conosciamo Primo Levi per la centralità che ha nella sua opera la memoria e l'oblio. Ma in realtà questo interesse avviene, rende centrale proprio l'interesse per il linguaggio, vale a dire per i temi della comunicazione comunque e ovunque, un'attenzione che gli deriva dall'esperienza, come tutti sappiamo, del Lager, dalla maturazione della consapevolezza che proprio attraverso la distruzione della parola e del linguaggio di origine che avviene la distruzione dell'individualità, e quindi la salvezza di Primo Levi è raggiunta e ottenuta proprio attraverso la ricostruzione, il recupero, il lavoro sulla memoria, sul linguaggio, un linguaggio che ovviamente non cerca la purezza, ma è proprio nel meticciato, nel rapporto con le altre lingue che può comunicare l'incomunicabile. Centrale di questa attenzione di Levi sulla parola, ci dice Stefano Bartezzaghi, e non solo anche la possibilità creativa che deriva dalla capolezza che la parola è un luogo, che contiene la memoria dell'uomo, della cultura, e attraverso l'etimologia, e quindi attraverso l'etimologia come grumo della memoria, vi può essere un utilizzo creativo della parola, vi può essere la capacità di cogliere tutte le sfumature dei suoi significati, ma vi è anche un altro aspetto estremamente importante, che è quello invece di togliere significati. Mi sembra molto importante che Stefano Bartezzaghi appunto abbia prestato grande attenzione a questo secondo aspetto, che passa attraverso l'uso dell'eufemismo, sottolineando l'osservazione, la considerazione di Primo Levi a proposito dell'uso che fece il nazismo dell'eufemismo, cioè del togliere significato alle parole, questo proprio come strategia preventiva dell'oblio. Ecco, secondo me questo aspetto non è sempre molto chiaro, ed invece è un punto molto importante, se pensiamo quanto sia compromessa il nostro uso, la nostra conoscenza della lingua. Quanto quindi sia vitale avere presente questo aspetto, prestare attenzione all'uso che facciamo delle parole. E attraverso quindi l'uso delle parole passa anche la concezione particolare che Primo Levi dà al tema dell'invenzione, ci dice sempre Stefano Bartezzaghi, che è considerata e che è legata al deposito della memoria, cioè l'invenzione non è un'operazione della fantasia, ma è un'operazione dell'ingegno, un'operazione che attinge alla cultura, agli elementi trovati nella cultura, ad una ricombinazione di questi elementi. Un tema sul quale si è soffermato, fra l'altro, Stefano Bartezzaghi in una sua recente pubblicazione, che è l'Elmo di Don Chisciotte contro la mitologia della creatività, pubblicato dalla Terza nel 2009, in cui sottolinea appunto come la creatività in realtà sia la consapevolezza che la maggior parte dei problemi non ha una sola soluzione, cioè quindi è come quasi come un dire come del resto la scienza sa, è un andare anche oltre all'esperienza. E del resto Stefano Artezaghi, che è un espertissimo esploratore di tutti i possibili usi della parola e di tutti i giochi che ne possono derivare, non solo è un grande creativo ma anche forse un grande burlone. Probabilmente uno scherzo è stato fatto anche proprio a noi, ci dirà, non ho avuto ancora occasione di chiedere se sia stato uno scherzo o meno. Comunque ha inserito nella bibliografia che ci ha mandato per la redazione dell'opuscolo che vi abbiamo spedito, che vi abbiamo dato, un titolo che ci ha messo un po' in sospetto, devo dire, non abbiamo trovato pubblicato. Non so se però si tratti di una intenzione, di un'ipotesi di pubblicazione, o se invece si trattava della confessione di avere raggiunto i limiti della sopporzione. Infatti il titolo è Non ne posso più. Però visto che sempre più spesso gli scrittori usano titoli che devono dare l'attenzione, il dubbio ci è rimasto, insomma. Bene, lascio la parola a Stefano Artezaghi con anche questo interrogativo circa questo strano titolo.
Grazie mille. Questa appunto è una di quelle presentazioni, no, in realtà non sono un genere, perché fa genere a sé, che praticamente rende inutile aver preparato delle cose, perché basta rispondere, cioè basta spadellare un po' della carne al fuoco che ha messo Oriana per riempire il tempo a disposizione. Allora, questa storia del non ne posso più, che poi è un'altra cosa ancora, la tengo alla fine se me ne ricorderò, ne lasciamo questo. Invece, no, mi ha fatto tanto piacere che parlasse di Lector in fabula, perché mi ha fatto venire in mente, e di Umberto Eco, mi ha fatto venire in mente subito che in realtà, trovandomi a Rimini in biblioteca, era difficile non parlare di Paolo da Rimini, perché i miei maestri in realtà sono stati due, cioè sono stati anche tanti. Umberto Eco di sicuro, poi è stato il mio relatore, poi una cosa molto onorevole da dire, poi adesso è uscito anche il suo romanzo 30 anni dal nome della rosa, e io l'ho proprio conosciuto nell'81 a Bologna, quando ho cominciato a fare l'università, e tutti dicevano, ah, ma Eco adesso è diventato famoso, non è mai all'università. In realtà c'era sempre, l'ho visto fare lezione con 38 di febbre, ed era perché per lui proprio il professore universitario era il mestiere, cioè un dovere che lui aveva verso, verso la società, ma insomma è proprio così. Ma poi c'era l'altro semiologo, ce n'erano tanti, però c'era l'altro che era il suo amico, contraltare teorico, però insomma anche sodale, Paolo Fabbri, che è di Rimini. E proprio nel nome della rosa, cioè a un certo punto poi ha anche un ruolo nella spiegazione dell'enigma, compare questo Paolo da Rimini, bibliotecario, doctor agraficus, perché detto così perché per uno strano morbo non riusciva a tenere in mano la penna, e questo ha una relazione con la spiegazione dell'enigma per la differenza di grafie che compongono il catalogo della biblioteca. Insomma, non voglio svelarlo a chi dopo 30 anni non abbia ancora letto il libro. E era una, per chi conosceva un po' l'ambiente di Bologna, io non lo conoscevo quando l'ho letto, ma l'ho saputo subito quando sono arrivato a Bologna, era una strizzata d'occhio, perché Paolo Fabbri all'epoca aveva scritto pochissimi libri, preferiva esprimere, tradurre, trasmettere oralmente il suo pensiero. Ora invece un po' di libri li ha poi anche pubblicati. Eco, che invece al contrario è un grande grafomane, insomma ha scritto sempre tantissimi libri, glielo rimproverava così un po' scherzosamente. E la cosa è ancora più interessante, e c'entra insomma con quello che già pensavo di venire a dirvi oggi, perché proprio un mese fa, più o meno, mi capitava di essere a Bologna assieme a Paolo Fabbri, e presentavamo un libro molto interessante intitolato Fenomenologia di Umberto Eco, un libro che analizza dal punto di vista semiotico proprio la persona di Umberto Eco ai suoi esordi tra il 58 e il 64. È un'analisi degli articoli di giornali su Eco che sono usciti su Eco quando Eco era un giovanissimo studioso esordiente. E Paolo Fabbri, presentando questo libro, ha detto, ha scritto anche la prefazione di questo libro, e lui sostiene che ha avuto un successo sempre qui pro quo, cioè che lui pensa di fare una cosa e ce ne fa un'altra, che va benissimo. E ha successo quando non lo mette in conto. E il suo esempio è proprio quello. Il nome della rosa era un libro scritto per così, per gli amici, che nel caso di Eco sono tanti, però insomma non sono milioni e milioni che sono stati poi i suoi lettori solo in Italia e poi anche in tutto il mondo. Lui pensava di riferirsi a qualcuno che potesse capire che Paolo da Rimini era Doctor Agraficus. E in realtà, invece che un libro da 10.000 copie, 20.000, 30.000, che comunque sono tante, ha scritto un libro che è diventato un bestseller mondiale, proprio come esempio di cosa qui pro. Ora, questa è una lettura molto maliziosa, non soltanto del libro, ma anche della situazione storica, del contesto che si è determinato attorno. Perché poi, appunto, a Fabbri piace giocare, scherzare, e anzi il suo modo di presentare la semiotica è sempre basato su degli scherzi, su delle visioni trasversali. E però a me in questo momento serve per dire che la letteratura poi si legge anche così. Visto che appunto il titolo che abbiamo dato a questo incontro è Lettori e Giocatori, e visto che poi appunto viene come modesto gioco dal titolo del mio libro Scrittori e Giocatori. Perché appunto io poi personalmente, insomma avete capito che lì a Bologna si era un po' in mezzo ai matti, mi sono trovato a studiare queste materie, questa materia giovane, entusiasmante, a paragonarla con le cose che mi venivano anche dalla mia famiglia, l'interesse per l'enigmistica, anche l'abilità, insomma, quella modesta abilità che esiste nel fare un anagramma, un palindromo, leggere le frasi alla rovescia, che non si sa mai che cosa voglia dire, perché è sempre un giocare con ciò che non vuol dire niente, con il non senso. E lì però uno dice, la letteratura insomma, ha delle cose in comune con il gioco. Per esempio si fa nel tempo libero. Ovviamente ci sono i giocatori professionisti, ci sono i letterati professionisti, però il fenomeno che riguarda tutti, se ci troviamo tutti in una biblioteca, per esempio, non so quanti di voi vivano del fatto di leggere il bello dei libri, che li si legge anche facendo altri mestieri, sono cose che si sceglie di fare anziché fare qualcos'altro. E questo capita anche con i giochi. In entrambi i casi il gioco e la letteratura sono forme di, viene chiamata, ricreazione. Non si pensa all'etimologia, no, che c'entra con il creare. Il ricreare è perché semplicemente si ricrea lo spirito, quella voglia di vivere, insomma, che magari viene meno lavorando, quando si sente stanchi e via dicendo, pensando ad altro, distraendoci, ecco, e sono delle forme così di distrazione, a volte anche di consolazione, a volte anche preoccupanti. Uno legge troppo oppure gioca troppo, adesso che poi sono le PlayStation, i computer, vediamo, è stata anche inventata proprio la ludopatia, una parola di origine spagnola, cioè vabbè, l'origine è chiaramente un'altra, però è stata usata innanzitutto in Spagna per affrontare il problema dei giocatori compulsivi, perché si è osservata questa compulsione al gioco. Però nello stesso tempo tra gioco e lettura ci sono anche evidentemente delle cose che vanno all'opposto. Se ci pensiamo, quando si incomincia a leggere e a scrivere, si incomincia anche a non giocare. I bambini, quando arrivano a scuola, insomma, quando c'è da mettersi a scrivere, a leggere, a imparare, normalmente arrivano che lo sanno già fare, ormai in queste generazioni, però non è più obbligatorio, cioè c'è qualcosa di obbligatorio da fare. E allora a quel punto non si gioca. C'è un momento in cui, e per i bambini è sempre più sorprendente quando arriva questo momento, perché sono abituati a giocare alla scuola materna, appunto, sono molto stimolati nella loro creatività e tutto. A un certo punto, però, no, basta, tutti seduti e c'è appunto la scrittura, la lettura. A un certo punto prendono la forma di una disciplina. E si rompe un pochettino una unità che c'era prima con la dimensione del gioco. E incominciano anche un po' delle manfrine, no? Un bel gioco dura poco. E invece la letteratura è una cosa che resta. Uno legge perché questa cosa poi resterà appunto nella memoria, ce ne si ricorderà e ci si fa una cultura. Un'altra cosa è che nei confronti proprio della parola cultura, il gioco fa cultura soltanto nel senso antropologico del termine. Mentre invece la letteratura è proprio cultura nel senso generale che gli diamo tutti. La letteratura esprime, o almeno noi speriamo, cioè pensiamo, crediamo che esprima diciamo, i contenuti esistenziali dell'essere uomini, cerca il modo per, delitto e castigo, cerca il modo per esprimerli. Il gioco, invece, rispetto a questi contenuti, se ne tiene alla larga, li elude. In realtà, gli antropologi ci dicono che li nasconde. Diciamo, li esprime non dicendoli, segnala l'esistenza. Walter Benjamin diceva: laddove gioca un bambino, lì è sepolto un segreto. Se tu giochi come il nascondino, per esempio, è chiaro che il nascondino, se noi pensiamo al gioco del rocchetto di Freud, il bambino che butta una cosa e poi la raccoglie per non vederla più e farla riapparire. Insomma, detto proprio con l'accetta, sta giocando a richiamare la madre, insomma, con l'idea della sparizione, a governare la sparizione dalla sua vista di ciò che lui vuole avere e si abitua anche in questo modo a non averlo più. Proprio Primo Levi, che era appunto un uomo dagli interessi sorprendenti, una volta ha scritto un articolo molto bello intitolato L'internazionale dei bambini, perché recensiva un libro uscito in Inghilterra sui giochi dei bambini di tutto il mondo. E lui dice: ma chi l'avrebbe mai detto? Ci sono dei giochi. Allora, rincorrersi va bene, è archetipico, tu scappi, io ti prendo. Lo sta appunto nascondersi. Ma ci sono dei giochi che sono diffusi in tutto il mondo e non si può capire perché. C'è quel gioco che si chiama. In italiano si chiama campana o mondo, settimana, con i gessi per terra si fa questo casellario e poi ci si saltella sopra. E questo gioco Primo Levi l'aveva visto giocare in Ucraina dai bambini e diceva: ma com'è possibile che è stranissimo pensare sia che si sia diffuso, sia che sia nato spontaneamente in tante parti del mondo, perché l'aveva poi trovato descritto anche in questo libro. Cioè, quale archetipo corrisponde, a quale archetipo corrisponde un gioco che sembra così strano, così anche casuale nelle sue forme. Quindi il gioco ha un rapporto con il rito, no? Ha una liturgia al gioco, però insomma, non, rispetto alla letteratura è molto meno leggibile e comunque lo rende tutto frivolo, è come se lo banalizzasse. La grossa differenza poi è quella che la letteratura ci vuole far andare avanti, ci vuole far crescere, leggi questi libri che maturi, che diventi un... Il gioco ci porta indietro, ci porta a quando eravamo bambini. Quindi, ora, queste cose che ho detto in realtà è uno schema molto facilmente contestabile, sono più dei modi di dire, sono più dei luoghi comuni che non delle realtà di fatto. È il modo in cui noi lo pensiamo, ecco, noi pensiamo istintivamente che il gioco sia una cosa frivola, appunto legata all'infanzia, e che invece la letteratura sia una cosa importante, e quindi a volte forse ci sorprendiamo anche dei punti di contatto che ci sono. Un punto di contatto è che il gioco è, insomma, può essere, lo è anche abbastanza spesso, un argomento della letteratura. Ci sono appunto esempi molto, molto famosi, Il giocatore di Dostoevskij è un romanzo appunto anche lì sulla compulsione del gioco, sulla follia di uno che gioca alla roulette, quindi gioca soldi e perde tutto e poi lo riguadagna e poi lo riperde, ed è la prima descrizione di comportamenti evidentemente inspiegabili che poi sono invece diventati tristemente di attualità, sempre più incalzante nei nostri tempi. E la cosa ancora più perversa, se vogliamo, è che Dostoevskij l'avrebbe scritto per pagare dei debiti di gioco suoi, insomma, ha parlato di una cosa che conosceva bene e penso che si sia poi invece rigiocato anche i proventi stessi. Oppure un altro esempio, sempre di fine 800, inizio 900, è la novella Gli scacchi di Stefan Zweig, che è un romanzo bellissimo anche lì sul gioco come matrice astratta, sul gioco degli scacchi come matrice astratta intellettuale, forma di razionalità che, portata all'estremo, arriva veramente fino alle soglie della follia. E questi sono alcuni, soltanto due degli esempi che è possibile fare su dove la letteratura ha trovato nel gioco un grande campo di applicazione. Molto più recentemente, insomma, meno di 20 anni fa, due grandi romanzi americani, secondo me sono i maggiori romanzi americani pubblicati almeno nella seconda metà del Novecento, sono stati dedicati all'universo del gioco. Uno è Underworld di Don DeLillo, che appunto mantiene lo stesso titolo anche nella traduzione italiana, che è la storia di una pallina da baseball, che è una pallina da baseball, diciamo così, realmente esistita e forse realmente esistente, perché è stata la protagonista di un'azione di gioco che ha deciso una partita importantissima nei primi anni 50, e nessuno sa che fine abbia fatto questa pallina. Nella realtà, nel suo romanzo, Don DeLillo ne immagina una storia e racconta la storia di tutti i possessori di questo cimelio preziosissimo, perché sarebbe come il pallone che Maradona, con cui Maradona ha segnato il gol di mano e queste cose qui. E fa veramente un affresco dell'America contemporanea, una storia della guerra fredda sostanzialmente, perché quel giorno, il giorno dopo, il New York Times è uscito con la prima pagina, questo nel mondo reale, questa prima pagina ha ispirato Don DeLillo, divisa in due, con due storie molto grosse. Una è la storia di questa finale di baseball decisa da questa pallina andata fuori campo, e l'altra era la notizia che l'Unione Sovietica aveva la bomba atomica, il primo esperimento atomico dell'Unione Sovietica. Ecco, queste due notizie parallele avevano insomma dato l'ispirazione decisiva a Don DeLillo. L'altro romanzo si intitola, anche questo non ha una traduzione italiana titolo, ma è stato tradotto in italiano, il titolo è rimasto Infinite Jest, che vuol dire lo scherzo infinito, di David Foster Wallace, ed è una storia ambientata in gran parte nella, diciamo, almeno metà in un'accademia dove ragazzi di età dalle scuole medie e medie superiori fino ai primi anni di università, un'accademia dove studio tennis per diventare dei tennisti professionisti, ed è un romanzo sul gioco, sullo sport e sulle dipendenze. E, ecco, quindi il gioco, malgrado la sua fama frivola, dà sostanza, dà materia alla letteratura come argomento. Quando noi arriviamo al gioco con le parole, ovviamente non è più soltanto un argomento, è anche la materia stessa della letteratura. C'è un racconto in cui appunto Primo Levi è ovviamente noto per libri come Sequestro un uomo, La tregua, I sommersi salvati, che sono i libri che parla la sua esperienza di deputato ai tempi della Shoah e della sua esperienza di testimone della Shoah e della storiografia di quello che si è saputo, di quello che non si è saputo, di quello che si è messo in discussione. Ma non avrebbe potuto scrivere questi libri se non avesse avuto una certa, diciamo, mentalità da scrittore e anche da analista chimico, e come è accaduto da alcuni chimici nel Novecento, anche analista del linguaggio, perché tra le due, tra chimica ed enigmistica, ci sono stati alcuni talenti comuni appunto nell'arco del Novecento. E lui ha scritto un racconto, per esempio, in cui ha messo in scena uno che è capace di fare delle frasi palindromiche, cioè che si leggono da sinistra verso destra come da destra verso sinistra. I treni inerti è una frase palindromica. Oppure, per chi ha visto il film, non mi ricordo più se era anche nel libro, Caos Calmo, i topi non avevano nipoti. Cosa? Ah sì, c'era una definizione, sì.
Stanata.
Sì. Va bene, poi ne parliamo. E allora, costruire queste frasi non è che sia proprio semplicissimo, non è neanche una cosa improba, però è abbastanza, è facile sbagliarsi, per esempio, per chi non è portato, ci sono stati anche degli esempi di frasi palindromiche, e lui si immagina invece questo personaggio che ha questa capacità di tradurre in palindromi tutto quello che gli succede. Si chiama Ettore e arriva in un posto dove c'è una riunione in cui lui deve essere per lavoro, insomma per dovere, e non si va a sedere vicino a certe signore che lui detesta e riesce, diciamo, a eluderle, e quando arriva al suo posto, se tutto contento, si mette lì e scrive un palindromo che è: Ettore evitava le madame lavative e rotte, che si legge da sinistra verso destra come da destra verso sinistra. E in tutta questa giornata, è una giornata in cui lui è a Roma, fa molto caldo, una giornata estiva, vorrebbe essere alla sua fidanzata, e anche quegli stati un po' con il caldo che uno non capisce neanche tanto bene quello che gli sta succedendo, ne fa molte di più del suo solito, e si preoccupa anche, dice: forse mi sta succedendo qualcosa di male. E appunto nota che tutti sono in ritardo, che questa commissione a cui lui partecipa non ci sono delle cose, non sono arrivati dei documenti, e sbotta e dice: a Roma fottuta tutto fa mora, cioè tutto è sempre in ritardo, no? Fa mora come l'affittuario moroso che non paga l'affitto, e usa fottuta, che è una parola, cioè una brutta parola, insomma, che è molto molto rara in Primo Levi. Peraltro, fottuta tutto fare è uno degli ultimi palindromi di un vostro quasi concittadino, Don Anacleto Bendazzi, un religioso enigmista scomparso nel 1982 a 99 anni, che pochi anni prima, a 90 anni già suonati, aveva mandato una rivista mistica di Roma, palindromo veramente molto osé, ma si vede che anche un prete poteva, ove è palindromo, uno se lo può permettere. Ma ecco che qui abbiamo proprio dei giochi che sono dentro ai romanzi, dentro alla letteratura, e che interpellano il lettore dicendo: ma hai capito o no cosa stiamo facendo? Così come appunto quando Eco mette in campo un Paolo da Rimini, ci sarà chi dice: oh, ho in mente che è un Paolo da Rimini che si occupa di lì ma non ne scrive. E mentre un lettore che non lo conosce, che non sa questa retroscena, non lo saprà mai. Ecco, ci sono queste cose. Forse lo scrittore, anche lui novecentesco, che più ha sollecitato il lettore da questo punto di vista è Vladimir Nabokov, famoso soprattutto per Lolita, che è il suo libro più di successo, ma sicuramente anche uno dei suoi capolavori veri e propri, il quale anche in Lolita, ma in molti altri libri, in uno particolare, gioca con il lettore. Questo libro si intitola Fuoco Pallido ed è un gioco, è tutto un gioco il libro, perché è un romanzo che consiste di una introduzione che è scritta in realtà dalla protagonista del romanzo. Poi c'è un poemetto di 999 versi a rima baciata. Un vero e proprio poemetto scritto in realtà da Nabokov. E poi c'è il romanzo, la grossa parte del libro è formata da commento al poemetto. Nel commento si dipana una storia e poi c'è un indice dei nomi. Ecco, tutto questo in realtà fa parte del romanzo. Per esempio, a un certo punto si parla di un gioco che è il golf delle parole, Word Golf. E uno va all'indice dei nomi e trova, questo nell'edizione, solo nell'edizione originale, perché le due traduzioni italiane se lo sono un po' perduto questo gioco, ma trova Word Golf, rimando, vedi, lass, che è uno dei termini inglesi che possono significare ragazza. E poi da lass, uno va a lass e dice vedi mass. E quando va a mass, vede che c'è scritto mass, mars, mare. E da mare, da lì dicono vedi male, male, che vuol dire maschio. E quando uno va alla voce male, c'è scritto vedi word golf, golf delle parole. Perché invece che spiegare, ha fatto. Ci ha spiegato com'è il golf delle parole, che è quel gioco che si fa passando, cambiando una lettera, come da pesce, da gatto a pesce, uno fa gatto, patto, petto, pesto, pesco, pesce, cambiando tutte le volte una parola. E l'ha fatto, semplicemente. Non, ovviamente, essendo una cosa fatta di parole, il problema poi è per il traduttore come tradurlo. Quindi il lettore può giocare? La domanda che poi viene fuori è ovviamente questa, perché da un lato scuola ci insegna di smettere a giocare per metterti a leggere, e che appunto la lettura è una pratica fatta di, che implica una tecnologia, di schede, di cose, di qualcosa, ma anche giustamente, che deve rimanere. E poi però abbiamo dei libri che ci invece sollecitano, dei libri, anche non soltanto dei libri, ma a volte ci viene sollecitato una facoltà che è leggermente diversa, ecco, dal fatto anche passivo di stare ad acquisire delle parole, a cercare di entrare in un mondo come se ci fosse poi estraneo, ecco, come se fosse quei libri che sono sempre delle case d'altri. Ecco, a volte invece i libri, o non soltanto i libri, ci chiedono qualcosa di diverso, anche qualcosa di più. Appunto, vabbè, insomma, come non citare quell'altro vostro celebre concittadino, no? Federico Fellini, la cosa di Asa Nisimasa, è uno dei punti in cui veramente la formula magica che fa muovere gli occhi di un quadro nella notte, nella stanza dei bambini. E dicono appunto Asa Nisimasa, e non è mai detto da nessuna parte che è una parola detta nel cosiddetto alfabeto serpentino, che consiste nell'aggiungere sillabe che cominciano per la S, ed è anima. Diventa Asa Nisi Masa. È una suggestione buttata lì che ovviamente al lettore, allo spettatore in quel caso, può anche restare come appunto una formula magica senza senso, cosa vuol dire abracadabra, e invece a chi va oltre, dà un indizio in più. Una spiegazione, una suggestione che resta ed entra nel sistema del film. Allora, rivedendo un po' così i classici che si occupano di gioco, il personaggio che ha detto le cose più sensate sul gioco nel Novecento si chiamava Roger Caillois. Era un belga, è stato anche lo scopritore praticamente di Jorge Luis Borges, un personaggio veramente abbastanza particolare. Studiava la forma delle costellazioni, la paragonava alle forme delle conchiglie. Era insomma un personaggio interessante. E lui a un certo punto ha diretto il volume di un'enciclopedia importante sul gioco allo sport. E ne è stato poi un libro. E lui ha detto: insomma, la prima cosa che dice è: il gioco, non parliamo di gioco. Il gioco non esiste, esistono i giochi. E infatti, il suo libro si intitola I giochi e gli uomini. E lui dice: perché l'uomo, cioè gli uomini, giocano? E trova quattro impulsi fondamentali. Le cose che portano l'uomo a giocare. E sono diverse perché, appunto, questi impulsi si possono anche combinare assieme. E il primo impulso è il gioco contro il caso. Lo vediamo adesso, appunto, Superenalotto, no? Molto spesso si gioca sfidando il caso. Il gioco d'azzardo funziona così, si arriva poi anche a delle vere e proprie degenerazioni, come la roulette russa. Il lettore gioca con il caso leggendo un libro. Io penso che questa cosa è un'ipotesi tecnicamente abbastanza interessante, nel senso che sono abbastanza convinto che uno dei motivi per cui noi leggiamo è anche per dare una chiusura alle nostre vicende. Noi sappiamo che le nostre vicende molto spesso sono legate appunto al caso, se quel giorno piove, se non piove, se una cosa va come desideriamo oppure no, appunto il caso fortuito, l'incontro fortunato, proprio le nostre vicende da quelle esistenziali a quelle professionali, sono legate a delle casualità, e questo per l'uomo è sempre stato un pensiero abbastanza insopportabile. E la letteratura molto spesso ci fa da gioco, perché è come un gioco, appunto, come il bambino che gioca con i soldatini, cioè si gioca chiudendo un orizzonte, facendo una specie di modello scientifico, un modello di laboratorio all'interno del quale succedono delle cose, perché c'è una volontà che le ha fatte succedere così. E questo ci dà il senso, cioè una donazione di senso rispetto alle nostre vicende, che è una cosa che a cui noi tentiamo di fare anche nella nostra vita reale, che invece appunto è sottoposta al problema del caso molto più spesso. Ma il secondo impulso trovato da Caillois è la simulazione. Tutti quei giochi in cui poi ci si traveste, le maschere, i giochi in cui si fa finta di essere qualcun altro. E qui è fin troppo semplice, perché appunto abbiamo l'immedesimazione. Noi leggiamo di qualcuno e pensiamo di essere qualcuno, ci sentiamo in quel modo, quel fenomeno per cui si diceva che quando c'erano di moda i film dei cowboy, no? Tutti uscivano dal cinema sempre con le gambe un po' larghe, come se fossero appena scesi da cavallo, perché appunto c'è il fatto imitativo, che molto spesso è un argomento della letteratura. Emma Bovary agisce per come agisce per i romanzi che ha letto, e così Don Quixote prima di lei. E questo, vabbè, è l'aspetto appunto, diciamo, più alla portata di gioco, il gioco della immedesimazione nelle vicende raccontate da un romanzo. Poi ci sono altri due impulsi. Il primo è un impulso, per quanto riguarda il gioco, molto anche quello molto evidente, che è l'agonismo, il fatto di prevalere su qualcun altro. E mentre nel gioco, appunto, il gioco a cuore è una cosa che si vede nei bambini da subito, che si sfidano, è una cosa connaturata, nella lettura uno può pensare che invece è solo con se stesso, però non è sempre vero, perché quando uno prende in mano un libro, no? Io oggi nell'autogrill ho visto appunto il nuovo romanzo di Eco, Il cimitero di Praga, e l'ho visto, non l'ho acquistato, però uno vede un bel romanzo, bello corposo, e c'è anche un aspetto agonistico, no? Soprattutto quando sono romanzi grossi, ma ti leggerò, mi piacerai, imparerò il nome dei personaggi. Uno fa resistenza all'inizio, non vorrebbe, cioè continua a leggere, dice sì, però tanto non mi interessi. Perché, e poi si dice, no, che il romanzo ci tira dentro. E noi aspettiamo di essere tirati dentro, ma se ci tuffiamo non è così bello, come se invece non sentiamo quella forza trainante. Per sentirla dobbiamo fare un po' di resistenza. Ecco, c'è un agonismo della lettura, quando ci si mette gli stecchini negli occhi e si vuole finire il libro, ma si ha sonno. C'è una in quel caso si combatte contro se stessi, e questo fa parte, io penso, della passione della lettura, che un po' presuppongo già comuni, vista la sede del nostro incontro, che appunto noi siamo una giostra. E poi c'è il quarto impulso, che è quello che ha sempre dato più da pensare ai commentatori di Caillois, che è quello alla vertigine, che però è giustissimo, perché non dà nessuna, cioè, altrimenti non si spiega come mai i bambini giochino volentieri, per esempio, sull'altalena. L'altalena che gioco è? Uno è lì e aspetta, deve aspettare che qualcuno gli dia la spinta. Soltanto appunto il senso di vertigine spiega il piacere, che poi appunto il bambino sull'altalena è il momento in cui dice di più una parola che già gli è molto consueta, che è ancora, no? Cioè è una cosa che continua a volersi rinnovare, perché è quel tuffo al cuore che si prova nelle le discese ardite, le risalite e via dicendo. Ecco, e questa vertigine nella lettura. Ovviamente la lettura è una cosa statica, per cui non è una vertigine in senso proprio, però qui appunto il mio maestro Eco mi ha rovinato un po' la sorpresa, perché ha chiamato il suo ormai penultimo libro La vertigine della lista, uscito l'anno scorso, e io però un po' che lo vado dicendo, non che lui abbia copiato me, per carità, però è un po' che lo vado dicendo, che la vertigine ce l'ho da, per esempio, gli elenchi, le lunghe liste, l'elenco delle navi di Omero, e soprattutto il non senso. Cioè, quando si va, il vero abisso è il non senso. Quando ci si affaccia, e allora lì vengono quelle cose che devono provare probabilmente i paracadutisti, il bungee jumping, cose che appunto io di cui posso parlare soltanto per così, immaginazione, ma appunto ci si affaccia su un abisso, e nel caso della letteratura, della lettura, questo abisso non può essere altro che il non senso, il fatto che le cose non che non ci sia una spiegazione per le cose, che non ci sia neanche un significato per le parole, che è una condizione verso cui la letteratura, non tutta, certamente non tanta di quella contemporanea da banconi principali delle librerie, però tampina. Pensiamo a un autore come Samuel Beckett, che ha sempre lavorato su questa faglia, in questa poi ci porta alla prima cosa che avevamo elencato, il rapporto con il caso, ed è, io penso, appunto una delle cose che ci spingono a leggere anche lunghi testi, no? Cioè, 300 pagine fatte da un altro, scritte da un altro essere umano, perché dovremmo leggerle? Perché hanno una bella copertina, no? Cioè, non basterebbe se al fondo non ci fosse una domanda e anche una volontà di giocare su alcuni limiti della nostra esperienza comune. Dopodiché, ovviamente queste categorie non bastano a niente, ma Calvacci dice c'è poi una specie di estensione, ci sono questi quattro impulsi, ma poi tutti i giochi possono essere più o meno di tipo A o di tipo B, sono una scala tra due poli, e questi poli, il polo diciamo più raffinato, lì lui ci mette gli scacchi, ci mette i romanzi polizieschi, cioè ci mette un'esperienza di lettura, è proprio una delle esperienze di letture che sollecitano la nostra voglia di, la nostra sfida intellettuale, voglia di essere sfidati, adesso capisco chi è l'assassino, e ci mette anche i cruciverba, l'enistica, cioè quel tipo di giochi, i giochi solitari, molto tecnici, e che ci richiedono un pensiero strategico anche molto elaborato. E questi giochi, questo polo lo chiama ludus, il nome latino per il gioco. E poi invece, questo è un po' il massimo del gioco razionale. Il polo opposto lui lo chiama paidia, che è l'energia proprio, l'euforia, lo spreco di energia, che è la cosa che appunto fanno, è il gioco dei bambini che corrono e si scatenano senza una regola, senza niente di niente, è proprio la bagarre, la baraonda più totale. E lui dice potremmo trovare un posto su questa specie di scala graduata che va dallo spreco di energia al massimo della razionalità. Allora, ci sono appunto alcuni dei giochi di lettura, dei giochi da lettore, che stanno sicuramente dalla parte dei ludi, che è appunto l'enigmistica, è proprio un tipo di lettura calcolata, no? Calcolatoria, non so come dire meglio. Io qualche anno fa ho scritto un libro sulla storia del cruciverba ed ero molto affascinato dal fatto che il cruciverba è stata la volta in cui il giornale quotidiano ha chiesto al lettore adesso scrivi, ha preparato proprio, ha arato il campo, ci sono queste caselle in cui è previsto proprio l'intervento del lettore, che è un intervento anche strano perché rende propria la copia del giornale. La copia si chiama copia perché è uguale a quell'altra, ma nel momento in cui uno ha la sua copia, vuol dire che ha diritto di fare lui il cruciverba, perché lo personalizzerà, ecco, non, se glielo fa qualcun altro non può più farlo. Ecco, ci sono proprio degli esempi di lettura calcolata che richiedono un'attenzione, a volte appunto anche dei romanzi difficili, perché uno proprio perché sono difficili ci si inoltra e ritorna indietro a leggere perché vuole, non vuole si inulle, magari a volte fa anche degli schemi. Io mi ricordo che per anni, sfidato per scommessa, potevo rifare a memoria l'intero albero genealogico dei Buendia dei Cent'anni di solitudine, perché me l'ero imparato e lo sapevo, adesso non lo so più. Ecco, ci sono delle letture così, e ci sono delle letture, ma io incomincio a sospettare che siano pressoché tutte, invece cos'ha? Delle letture di paidia, in cui, anche qua ovviamente parliamo per metafora, cioè non è che uno leggendo sfoga l'energia muscolare, no, però forse ci sono altri tipi di energia più interiori, che sono che è quella cosa, quella smania che abbiamo quando esce un libro, quando un libro ci ha sorriso, diciamo, in librerie lo compriamo, oppure esce il nuovo libro di un autore che ci è sempre piaciuto, oppure ci hanno parlato di qualcosa e non vediamo l'ora di leggerla. A volte capita addirittura anche con quelle cose volgari che sono i giornali, uno compra il giornale, vede un titolo che lo attira e non vede l'ora di arrivare in un punto a leggerlo, insomma, delle volte si ferma strada proprio per arrivare per la smania di leggerlo, poi dice no, mettiamoci comodi. Io mi ricordo di una volta che un libro ho incominciato a sfogliarlo in libreria, ho letto l'inizio e ho deciso che mi interessava e l'ho leggiucchiato mentre ero in coda per pagarlo, e sono uscito e mi sono fermato a una panchina nel parco immediatamente fuori dalla libreria fin quando non l'ho finito, da quanto mi aveva preso questo libro. Ecco, queste forme di follia, sapete che poi nel passato, adesso quando un ragazzino legge, uno dice che bravo, leggi, una volta, cioè, no, ma appunto, ma mica tanto tempo fa, no? Ah, cosa perdi tempo, vai fuori a giocare, cosa perdi tempo a leggere, ti cavi gli occhi, diventi scemo, no? Perché pensi soltanto alla lettura, ma ci sono delle cose, delle pagine molto preoccupate sulla follia della lettura, la patologia, la lettura come ludopatia, perché tutte le cose che divertono gli altri ci preoccupano più o meno, se non divertono anche noi. Ecco, io penso che poi questa smania di leggere, questo aspetto appunto di paidia della lettura sia una cosa molto, molto, molto forte, che continua a comunicarsi e trova poi sempre le sue forme diverse, ma penso che con tutto quello che la letteratura o la lettura di altro tipo ci dà, sono tutte cose molto importanti, ma sarebbero molto, molto, molto meno forti, molto meno importanti e ci identificherebbero molto meno se non ci fosse quest'altro impulso, questo impulso passionale che a volte veramente cioè uno poi legge troppo, fa delle università molto specifiche e magari si inaridisce anche, non lo recupera più, o perché non l'ha coltivato o perché l'ha coltivato troppo, e quelle poi sono vicende personali, ma mi pare che in generale questa cosa sia importante tenerla su, perché tramite i libri, tramite la lettura passano tante cose che poi non passerebbero se non ci fosse questa forma così di appetito che ci porta tutti prima o poi a prendere in mano un libro e a sfogliarlo. Grazie.